Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. In regia Roberta Maccaroni e Serena Tullio. Proseguiamo la nostra visita sui luoghi di lavoro e il disagio che alcuni di questi posti possono causare. La settimana scorsa ci siamo occupati delle patologie che possono insorgere sui luoghi di lavoro malsani, come le allergie, la cervicale oppure l'asma. Questa mattina invece parliamo di disagi psicologici e mobbing. Secondo i dati di un monitoraggio effettuato dall'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, sarebbero circa 1,5 milioni i lavoratori italiani vittime del mobbing o altri disagi psicologici sul posto di lavoro. Il fenomeno è più presente al nord, 65%, e colpisce maggiormente le donne, il 52%. Sembra che le categorie più esposte siano gli impiegati con il 79%, i diplomati con il 52% ed infine i laureati con il 24%. Cerchiamo di capirne di più con il professor Gino Pozzi, professore aggregato di psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Pozzi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Per cominciare, lei può confermare i dati che abbiamo fornito in apertura?
I dati li ha forniti per l'appunto l'ISPESL, e la metodologia della ricerca è nelle loro mani, quindi io li prendo per buoni anche perché collaboriamo con loro. Quindi.
Allora, quali sono le cause che possono creare questo stress, questo disagio mentale sul posto di lavoro?
In generale gli stressori in ambiente di lavoro vengono divisi in 4 macro categorie. Uno sono gli stressori fisici, per esempio il microclima. Un'altra famiglia sono gli stressori prestazionali, quindi tipicamente il carico di lavoro, la turnazione. Altri sono stressori di tipo organizzativo, per esempio la chiarezza dei compiti, la linearità delle carriere, e infine gli stressori propriamente relazionali che hanno a che fare con gli eventi di socializzazione nel contesto lavorativo, che sono sia diciamo, intrinseci all'attività stessa, se uno svolge per esempio mansioni a contatto con il pubblico, e comunque fanno parte della vita di tutti i giorni dentro l'ufficio, o dentro il cantiere, dentro qualunque realtà. In generale si parla oggi di rischi psicosociali e secondo la definizione dell'International Labor Office si tratta di quelle interazioni fra contenuto del lavoro, organizzazione e gestione dell'attività lavorativa, condizioni ambientali e organizzative da un lato e dall'altro le competenze e le necessità dei singoli lavoratori.
Ma quindi il problema viene dalle mansioni e non dalle persone, dai colleghi, da chi ti sta vicino?
No, viene da tutto, per quello ho
permesso
che gli stressori sono un complesso ampio di fattori che incidono sul nostro benessere.
Il nostro benessere, come viene minato questo benessere sul posto di lavoro? Quali sono i sintomi di chi soffre di questi disagi?
Ma i sintomi in quanto tali sono sintomi relativamente ordinari delle patologie da stress, quindi si manifestano sia sul versante somatico con delle affezioni che vanno, non so, dalla cefalea a disturbi gastrointestinali o sbalzi di pressione arteriosa, sia sul versante psicologico. Tipicamente le patologie associate a fattori stressanti sono in psichiatria, sono quelle che rientrano nel cosiddetto disturbo dell'adattamento che ha tanti profili sintomatici, l'ansia, la depressione, per l'appunto le somatizzazioni o alterazioni comportamentali, incluso magari un'inappropriata assunzione di sostanze psicoattive. Lo stress cronico comunque in presenza di una vulnerabilità individuale può portare anche a franchi episodi depressivi.
E sono sintomi che appunto si possono trasformare in una vera e propria patologia? Cioè,
questo è legato
non più
alla vulnerabilità,
ecco,
individuale, cioè noi dobbiamo sempre immaginare che abbiamo un nostro patrimonio genetico che ci rende forti o fragili, adattabili o non adattabili ai contesti ambientali.
Quindi la stessa pressione, ad esempio da parte di un capo ufficio su 2 persone diverse possono ovviamente reagire in modo diverso?
E certo, tenendo conto anche che nel caso dei disturbi psichici la vulnerabilità è costituita anche dalle esperienze precoci, dalla nostra storia precedente, cioè non è solo genetica in senso biologico, è tutta la la nostra storia scritta dentro di noi.
Ma c'è un modo in cui chi subisce, ad esempio, prendiamo in considerazione mobbing, si può difendere, oltre che una terapia, suppongo, una psicoterapia? Nel senso, una persona che subisce mobbing è tutelata dalla legge?
Dunque, intanto io preferirei che il mobbing venisse inquadrato all'interno di una problematica più ampia e che noi ci muovessimo complessivamente verso una tutela più ampia della salute mentale in ambiente di lavoro. Il mobbing in qualche modo ha tirato la volata affinché finalmente si prestasse maggiore attenzione a questo importante settore della vita. In fondo l'ambiente di lavoro è il secondo più importante in assoluto per noi dopo la realtà familiare. Ora, venendo specificamente al mobbing, come ormai tutti sanno, non è in quanto tale una figura di reato nel nostro ordinamento, però i comportamenti che contribuiscono a configurare una operazione di mobbing, che è una penalizzazione con finalità espulsive di un singolo lavoratore o gruppi di lavoratori, bene, questi comportamenti possono anche violare delle norme penali, in questo caso sono sanzionati in quanto tali, indipendentemente dal costrutto, diciamo, comportamentale del mobbing, oppure violano norme civili, oppure violano norme contrattuali, per esempio le integrazioni della legge 626 che l'Italia ha dovuto adottare all'inizio del nuovo millennio, sotto pena, diciamo, di sanzione dell'Unione Europea, impongono la tutela di tutti i rischi, compresi quei rischi psicosociali che io ho menzionato all'inizio. Poi oggi esiste anche una tutela preventiva, nel senso che è stata introdotta con un decreto ministeriale del 2004 la nozione di costrittività organizzative, che non hanno a che fare con l'intenzionalità lesiva, ma comunque diciamo così, tutelano rispetto a tutte quelle disattenzioni, incurie da parte, diciamo, del datore di lavoro, che possono poi essere alla base di patologie psichiche e psicosomatiche. È una tematica molto specifica, molto delicata, però non è vero che non c'è tutela.
Professor Pozzi, presso il Policlinico Agostino Gemelli sono stati presentati i primi risultati del Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro. Che cosa è emerso?
Dunque, innanzitutto il Network è un'attività che è stata organizzata dal Laboratorio di Psicologia e Sociologia del Lavoro dell'ISPESL di Roma, alla quale noi collaboriamo. Questo evento di presentazione pubblica che c'è stato circa una settimana, 10 giorni fa qui al Gemelli, è come dire, un primo giro di boa, cioè abbiamo tirato le somme dell'esperienza dei cosiddetti centri clinici che si sono costituiti negli ultimi 10 anni per affrontare i problemi di disagio psicologico dei lavoratori, e da questo abbiamo cercato di distillare delle procedure che fossero omogenee e riproducibili, perché altrimenti si raccoglie un'informazione abbastanza disorganica, si hanno dati caotici. E soprattutto anche il modus operandi dei vari clinici, anche nelle ricadute, diciamo così, medico-legali, diventa eterogeneo, e questo non va a vantaggio dei lavoratori, che poi trovano magari anche delle risposte inattese da parte della magistratura o, insomma, delle parti contrattuali. Quindi è semplicemente una prima razionalizzazione dell'esistente, con la prospettiva di riportare questo tipo di procedure nelle attività di tutti i giorni, attivando virtuosamente un feedback di prevenzione secondaria.
È possibile riconoscere il disagio di una persona sul posto di lavoro quando magari ci sono dei problemi che vengono da fuori?
Dunque, questo
dalla
è il
vita privata, capisci? Ci sono dei problemi.
C'è nell'ambito dei rischi psicosociali, cioè in soldoni, noi possiamo riproporre sul lavoro problematiche che vengono dall'esterno,
esatto,
che sono nostre,
esatto.
Oppure possiamo portarci a casa delle difficoltà, dei disagi, dei sintomi che abbiamo accumulato.
Intendevo
sul posto
proprio
di lavoro.
Questo, e allora come se ne esce?
È un problema molto delicato dal punto di vista tecnico, uno dei problemi più grossi quando si fa appunto la valutazione clinica dei lavoratori. Diciamo che l'importante è che ci siano dei buoni elementi di monitoraggio all'interno degli ambienti di lavoro. Per esempio, oggi il medico competente, che è un medico del lavoro, ha anche una responsabilità rispetto ai rischi psicosociali e spesso purtroppo non ha troppe competenze, troppa esperienza in questo senso. Poi ci sono delle possibilità di tipo preventivo che sono state adottate in altri paesi europei, come per esempio avere degli ombudsman, dei consultori, dei garanti, insomma delle figure interne all'azienda che possano filtrare certi aspetti e aiutare con un counseling la persona a rendersi conto di quanta parte del suo disagio ha effettivamente a che fare con quello scenario lavorativo e quanta invece viene da fuori. Spesso purtroppo lo psicoterapeuta esterno invece si coalizza con il paziente e non sempre, se non è informato, se non ha una competenza su questi problemi, riesce ad aiutarlo a discriminare criticamente queste sovrapposizioni.
Grazie al professor Gino Pozzi, professore aggregato di psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Pozzi, grazie per essere stato con noi, grazie per questo suo contributo.
Grazie a voi, è sempre un piacere, arrivederci.
A presto. Effetti collaterali termina qui. Potete ascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.